colpo di Covid. L'Italia che resiste.
Buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, questo è Covid, colpo di Covid, la nostra diretta di mezz'ora ogni giovedì sera per raccontare tutto ciò che gira attorno alla pandemia. E questa sera torna a trovarci una voce, un volto anche che avete ben conosciuto e che abbiamo avuto l'onore di ospitare già dal primo lockdown, il dottor Vittorio Agnoletto. Ovviamente il tema della vaccinazione è uno dei temi in questo momento di assoluta attualità. E proprio di questo vogliamo parlare, ma partendo da una notizia. Buonasera Vittorio. Partendo da una notizia che tu hai commentato giustamente, un comunicato stampa tuo su un quadro nuovo pieno di speranza e prospettive, mi sto riferendo che tu ponevi l'anno scorso, quando ancora i vaccini non erano arrivati, cioè quando si stava lavorando ancora nella fase di sperimentazione, che era il tema dei brevetti, che già tu ci raccontavi l'anno scorso sarebbe stato uno dei problemi che avrebbe impedito anche, diciamo, soprattutto le vaccinazioni a livello globale nei paesi con più difficoltà, i paesi che non erano in grado di accaparrarsi di milioni, miliardi di dosi che avevano fatto i paesi occidentali. Ecco, queste cose le dicevi tu l'anno scorso, c'è stata anche una campagna di raccolta firme europea perché la Commissione discutesse, tra l'altro senza proporre niente di rivoluzionario, perché c'è già una clausola del WTO che prevede la sospensione dei brevetti casi di emergenza come questa, quindi non c'era da inventarsi delle regole, ma casomai di applicarle. Però un po' il disco è cambiato da quando Joe Biden, da quando l'amministrazione degli Stati Uniti ha fatto un'apertura su queste ipotesi, cos'è che, almeno da quello che ho percepito io, un po' ha gettato nel panico l'Europa, e si sono visti due fronti: da un lato i paesi che in qualche modo, anche l'Italia stessa, che in un primo momento erano molto entusiasti, poi la grande frenata a partire dalla Germania, che ricordiamo è terra di grandi lavoratori, di grandi industrie farmaceutiche. Ecco, dopodiché è stata la fiammata di qualche giorno di questo, ma c'è qualche notizia sull'andamento di questo cambiamento di atteggiamento degli Stati Uniti, su cosa potrà succedere quando il WTO dovrà decidere su questo tema, o la cosa è rimasta ancora lì?
Intanto precisiamo che la campagna di raccolte firme sta proseguendo, siamo arrivati attorno alle 200.000 firme raccolte, dobbiamo raccoglierne 1 milione per obbligare la Commissione europea ad aprire una discussione ufficiale e formale sulla vicenda brevetti al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Vedete sopra nel cartello la campagna illustrata con il suo link noprofitonpandemic.eu/it per firmare. Invito tutti a firmare, siamo arrivati a 51.000 firme in Italia, ma l'obiettivo che ci siamo posti è molto superiore, dobbiamo andare oltre le 100.000 firme. Che cosa sta accadendo? C'è stato proprio ieri una dichiarazione della direttrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che ha annunciato che sono avviate le discussioni per cercare di trovare una soluzione. Cioè, in sostanza, il pronunciamento di Biden ha sbloccato la situazione. Prima tutti spingevamo perché iniziasse la partita adesso è iniziata. I giocatori sono in campo, voi sapete che le decisioni prende all'unanimità. La direttrice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ha detto: speriamo di arrivare a decidere in tempi brevi, comunque probabilmente nella sessione tra fine novembre e primi di dicembre. Questa è una troppo lontana, ogni giorno che passa muoiono delle persone. La liberalizzazione dei vaccini temporanea permetterebbe di salvare almeno alcune di queste persone ogni giorno. Adesso bisogna vedere cosa decidono le altre nazioni che si opponevano. Parliamo dell'Unione Europea, della Gran Bretagna, del Giappone, della Svizzera, di Singapore e del Brasile. In Brasile c'è uno scontro all'interno del Parlamento, tra il Parlamento e il Presidente. Il Senato ha approvato un ricorso alle licenze obbligatorie, ma deve ancora passare alla Camera, però ha dato un indirizzo molto diverso da quello di Bolsonaro. La Commissione Europea in questo momento è il soggetto politico che difende maggiormente gli interessi di Big Pharma, ma anche dentro la Commissione Europea si è aperto un dibattito. Abbiamo il Belgio che si sono pronunciati per un'apertura del confronto, la Germania è assolutamente contraria e l'Italia diciamo che si barcamena tra una dichiarazione e
Prego. No, E questi, beh, ovviamente sul molti stanno dicendo sì, ok, sospendiamo le licenze, ma le tempistiche e poi la capacità di produrre questi farmaci non è una cosa immediata, non è una cosa che possono fare tutto. In realtà, ma quali sarebbero i vantaggi concreti su questa, facciamo l'ipotesi che possa passare una misura di questo tipo di sospensione dei brevetti? Quanto tempo ci sarebbe per una reazione del mercato, nel senso di altri soggetti che possano produrre?
Grazie moltissimo per questa domanda, perché così entriamo proprio nel merito. Allora, se il WTO approvasse la moratoria temporanea, che non è un impedimento definitivo, certo, ma anzi si prevede, terminata la fase pandemia, dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio si discuterà una forma di risarcimento economico nei confronti delle aziende proprietarie del brevetto. Quindi non è un'espropriazione, semplicemente guadagneranno di meno e salveremo un po' più di vite umane. Che cosa si ottiene dopo la dichiarazione? Intanto precisiamo che la moratoria sui brevetti va di pari passo ovviamente con la richiesta della socializzazione del know-how, se no è tutto inutile. Certo. A quel punto immediatamente diverse aziende potrebbero, pubbliche e private, già produrre il vaccino. Per fare un esempio, ci sono aziende indiane che producono generici, che sarebbero già in grado di produrre questi vaccini, ma che non ne hanno l'autorizzazione dalla Pfizer, da AstraZeneca, certo, o dalle altre aziende. Quindi aumenterebbe nell'immediato e potrebbe aumentare poi nei mesi seguenti ancora di più, perché a quel punto gli stati, anziché spendere tantissimi soldi nel pagare a caro prezzo i vaccini, potrebbero investire una parte di quei soldi per ottenere una riconversione di altre aziende farmaceutiche, una riconversione produttiva, e quindi aumentare la produzione. Controindicazioni non ce ne sono assolutamente, è chiaro che devono socializzare il know-how, mi sembra evidente questo, e non c'entra nulla neanche il fatto dell'esportazione. La Commissione Europea, purtroppo, Draghi, ha detto: prima di questo bisogna che gli Stati Uniti seguano l'esempio dell'Europa, che ha esportato molti vaccini. Allora, non prendiamoci in giro. L'Europa, come Europa, non ha esportato neanche un vaccino. Non poteva, perché non è l'Europa che li produce. Hanno esportato vaccini le aziende multinazionali che hanno sede e che producono in Europa, li hanno esportati quasi tutti verso i paesi ricchi del primo mondo, per esempio il Canada, moltissimo verso la Corea del Sud, che gliel'hanno pagati profumatamente. Quindi non c'entra la questione delle esportazioni, non c'entra assolutamente nulla con rendere disponibile brevetto e know-how che servirebbe per tutto il mondo e non solo per i paesi ricchi.
Chiarissimo, chiarissimo Vittorio. Ci sono arrivate alcune domande di ascoltatori e ascoltatrici che in questi giorni sono stati vaccinati. Ci sono alcune questioni che volevano porre al medico, in sostanza, perché è gente che non trova risposta nelle istituzioni che dovrebbero darle. Sara di Usmate Velate ci ha scritto: ho fatto un Covid pesante l'anno scorso, sviluppando ovviamente anticorpi. Quando è arrivato il mio turno per le vaccinazioni qualche giorno fa, nessuno ha verificato quale fosse il livello di anticorpi. Il lunedì scorso mi è stato dato AstraZeneca. Devo fare la seconda dose, a chi posso rivolgermi per capire qualcosa? Mi rimbalzano tutti, non so appunto cosa fare.
Allora, alcune regole in questo caso ci sono. Se hai finito il Covid, cioè hai avuto il primo tampone poi negativo dopo aver fatto il Covid da meno di 3 mesi, allora non devi fare nessuna vaccinazione. Se hai terminato il Covid tra 3 e 6 mesi, allora fai una vaccinazione e poi non fai il richiamo. Se hai terminato il Covid da più di 6 mesi, allora fai regolarmente le 2 vaccinazioni. Se vuoi misurare gli anticorpi prima di fare la vaccinazione, può essere utile e interessante, ma non è necessario. Lo schema è questo.
Chiarissimo. Secondo caso, e questo riguarda anche un dibattito che c'è stato in questi giorni a proposito di Pfizer, anche se non riguarda Pfizer. Andrea di Vimercate: ho fatto la prima dose di AstraZeneca il 10 maggio, il sistema mi ha segnato come data per il richiamo il 13 luglio, cioè 8 settimane, 3 giorni dopo la prima. So che AstraZeneca richiede almeno 10 settimane tra la prima e la seconda, ma quando ho chiamato il consulente regionale mi è stato detto che loro non possono entrare nel merito delle seconde dosi, di presentarmi comunque in quella data, casomai il medico che fa i colloqui non fa la vaccinazione. Ma è possibile, per sapere se c'è errore, fare tutta la trafila fino al medico nel centro di vaccinazione per poi essere spostato? e se quel medico decide che va bene l'ultima, che se il bugiardino dice altro, ecco, questo è un tema che riguarda anche i tempi di Pfizer, ma su AstraZeneca 8 settimane effettivamente sembra un po' poco rispetto a quello che sappiamo, no?
Allora, in genere si dice di farla dopo la 10ª settimana, tra la 10ª eventualmente, diciamo, la 12ª, o di non farla prima d'ava, cioè la formulazione più tecnica è questa, meglio verso la 10ª, si può fare tra la 10ª e la 12ª, non prima dell'8ª, quindi rientrerebbe ancora in uno spazio di tempo accettabile. Temo, come risposta, di doverle dire che non può far altro che presentarsi il giorno che deve fare la vaccinazione, far presente la questione e vedere se la spostano di 2 settimane. Con i meccanismi attivati dalla Regione Lombardia, riuscire a far spostare una vaccinazione telefonicamente è praticamente impossibile. Magari lo ottiene, ma non so se deve passare 2 o 3 giorni al telefono a rincorrere un numero o l'altro. Ecco, quindi presentandosi probabilmente può tenere di spostare 2 settimane. Se mi diceva che era prima di 8 settimane, dicevo assolutamente non si parla. Tra l'8ª e la 10ª è una soluzione possibile, ma sarebbe meglio farla la 10ª settimana.
Certo. Ecco, questo ovviamente, anche questo, in realtà sono state più domande che girano attorno a questo tema, perché adesso stanno uscendo gli studi sulla, diciamo, sull'efficacia di questi farmaci. Nel tempo si parla anche per i certificati vaccinali, la Green Card e il Green Pass che si sta discutendo, si parla di 6 mesi. Poi in realtà qui si sta dicendo che in realtà potrebbero essere anche 8-9 mesi il periodo, diciamo, nel quale le difese sono alte. E quelle che si domandano molto, questo vuol dire che sostanzialmente annualmente bisogna fare dei richiami? Si sa già qualcosa su cosa succederà, anche perché c'è gente, tra l'altro, ad esempio tutta quella fase sperimentale, che già praticamente stanno esaurendo questo periodo. Ecco, si sa già qualcosa di se si entrerà in un sistema di richiami annuali o se si abbinerà con l'antinfluenzale qualcosa? Ecco, c'è qualche notizia su questo fronte, Vittorio?
Notizie certe non ce ne sono per diversi motivi. Prima di tutto perché, certo, adesso si dice che la rispettare dura 6 mesi, perché le vaccinazioni si sono cominciate a fare 6 mesi fa. Dobbiamo vedere che dopo 7, 8, 9 mesi se la risposta immunitaria regge ancora oppure no. Quindi non sappiamo se, ma probabilmente sì, si dovrà fare un richiamo, ma quando si dovrà fare un richiamo? Per ora l'ipotesi è che la risposta immunitaria duri attorno agli 8-9 mesi, però è un'ipotesi che potremo avere con certezza, la conferma o meno, attorno a settembre, circa settembre-ottobre. Seconda questione, che tipo eventualmente di richiamo fatto? Perché nel frattempo i ceppi virali si sono modificati, abbiamo delle varianti maggiormente aggressive, quindi è tutto da vedere anche se il richiamo sarà uguale alle vaccinazioni fatte fino adesso oppure il vaccino dovrà essere modificato. E poi andrà fatto ogni anno? Non sappiamo quanto circolerà il virus e non sappiamo neanche quante altre varianti compariranno. Qui c'è poi anche uno scontro di prospettiva enorme, perché l'umanità vuole sradicare il virus, quindi vaccinare tutti, impedire al virus di circolare, impedire al virus di produrre delle varianti maggiormente aggressive. È diverso l'interesse delle aziende farmaceutiche, Pfizer in un incontro riservato che poi è stato reso pubblico con fondi finanziari, l'ha dichiarato, cioè hanno brindato che la pandemia si trasformerà in endemia. Che cosa vuol dire? Che il virus non sarà eradicato, il virus girerà, ogni anno ci sarà una variante diversa, ogni anno il mondo ricco dovrà comprare un nuovo vaccino e il mondo povero a quel punto sarà abbandonato a se stesso. Ecco, questa è un'ipotesi, è evidente che noi ci auguriamo che non sia assolutamente l'ipotesi, ma è ancora presto per dirlo. Quello che è certo è che più tardi arriverà il vaccino in tutto il mondo, più facile che si svilupperanno varianti, più facile che ogni anno anche noi dovremo rifare la vaccinazione. E a questo punto si aprono altri interrogativi, perché vi immaginate che cosa vuol dire settembre-ottobre ad avere contemporaneamente 3 campagne vaccinali? Avremo la coda, ad esempio con AstraZeneca, delle persone più giovani che dovranno ancora fare, certo, il secondo richiamo. Avremo la questione di fare eventualmente il terzo richiamo, un nuovo vaccino, a cominciare dai medici che sono stati i primi a essere vaccinati, e avremo la partenza della vaccinazione influenzale. E tra l'altro si sa pochissimo del rapporto tra i due vaccini, a che distanza si possono fare, no? Si diceva un po' di mesi fa a distanza almeno di 15 giorni, però ci sono poche verifiche, per cui la situazione ad oggi ha ancora molti punti di domanda, alcuni troveranno risposte nei prossimi mesi e altri invece necessitano di un tempo più lungo.
Chiarissimo come sempre, Vittorio. Ricordo quel sito che c'è sulla tua testa in questo momento in sovrimpressione, www.noprofitonpandemic.eu/it. Chiamare questa proposta di interesse, cioè, tecnicamente poi non mi ricordo mai come si chiama, comunque questo, diciamo, richiamo perché venga trattata la commissione della commissione questo grande tema. Siamo sul 1,3-1,4 miliardi vaccinati nel mondo, di cui 270 milioni sono soltanto negli Stati Uniti, quindi rispetto ai 7 miliardi siamo molto indietro, ovviamente. Io ti ringrazio tantissimo per questa informazione puntuale come sempre, Vittorio, e alla prossima, grazie ancora.
Arrivederci a tutti e a tutte, grazie dell'opportunità. Buonasera.
Grazie, buonasera.
Bene, Alfredo.
Ecco Cristian, abbiamo risposto un po' di cose puntuali, oggi abbiamo credo fatto anche un po' di servizio e soprattutto chiarito anche l'importanza politica di quello che si dovrà decidere in WTO, perché in quel caso lì non è sanità ma è politica, interessi di Big Pharma. Vediamo, come ha detto Vittorio, l'immagine è stata molto chiara che ha utilizzato, prima non c'era la partita, adesso la partita ci sarà, perché gli Stati Uniti l'hanno in qualche modo aperto, e speriamo anche che l'Europa, almeno se non per motus proprio ma per pressione dei propri cittadini, possa aggiungersi. Cambiamo pagina
Alfredo, anche se poi in realtà rimaniamo ancorati al tema vaccino, perché sappiamo che in questi giorni potrebbero cambiare le regole anche che riguardano il sistema di semaforo, chiamiamolo così, dell'Italia, quindi zona bianca, gialla, arancione e rossa. Non saranno più, pare, legati all'RT o quantomeno non solo a quello, ma anche al numero di vaccini, al numero di terapie intensive e di ospedalizzazioni che ogni regione ha. Quindi in teoria potrebbe essere un'apertura, anche perché i dati che abbiamo visto oggi, Alfredo, sembrano andare in quella direzione, no? Con un calo, esatto, delle morti, un calo delle vaccinazioni, delle ospedalizzazioni, e questo inciderà anche sul fantomatico aperture, già, e ora ne parliamo con il nostro prossimo ospite, ma anche sull'orario di rientro, il famoso coprifuoco, no? Chi lo vorrebbe...
coprifuoco.
Esatto, chi lo vorrebbe togliere totalmente, chi in questo momento pare il Premier Draghi sposi la linea molto più prudente di spostarlo almeno di un'ora. Sappiamo che per esempio in alcuni paesi la Francia lo ha spostato, sì, dalle 18 alle 21, cioè, loro avevano il coprifuoco.
Sì, il loro coprifuoco era esatto, molto mattiniero quasi.
Esatto, quindi insomma vedremo. Allora intanto il nostro prossimo ospite, eccolo che appare, Francesco Pitillo del Bloom di Mezzago, che lo ritroviamo. Ciao Francesco, bentornato.
Ciao Francesco.
Ciao. Buonasera. Ciao Cristian, e posso aggiungere auguri Cristian, visto che oggi è il tuo compleanno.
Bravissimo.
Giusto? Cioè, purtroppo diciamolo.
Dobbiamo dire. Bravissimo.
Facciamo gli auguri a Cristian, grazie.
Va bene, meritatissimi, la nostra voce dietro le quinte.
Certo, certo.
Torniamo a parlare di cose serie a questo punto.
Allora, Francesco. Non emozionarti, vai Cristian.
Non emozionarti, Cristian, è seria anche questa,
Torniamo a parlare però delle riaperture, perché il Bloom ormai, da quando siamo tornati in zona gialla, ha riaperto, tra l'altro ha riaperto il cinema, ha riaperto anche in questa nuova formulazione, perché l'abbiamo detto durante la pandemia, molti esercenti, molti locali hanno un po' dovuto cambiare il loro modo di stare sul mercato, diciamo, no? Voi vi siete rinnovati, addirittura adesso avete una cucina vera e propria. Come stanno andando queste settimane di riapertura?
Allora, noi abbiamo riaperto appunto dagli inizi, dal primo weekend di maggio, e siamo aperti nel weekend venerdì, sabato e domenica, dal pomeriggio fino appunto alle famose 22, e devo dire che siamo stati letteralmente invasi, per fortuna, dal nostro caro pubblico, che non ne poteva più di non poter venire in terrazza a bere una birretta, a ritrovare gli amici, ad assaggiare le nuove proposte culinarie che abbiamo introdotto appunto già nei mesi scorsi come servizio delivery e asporto, e adesso abbiamo standardizzato nella nostra proposta di bar e cucina. Appunto molto bene l'afflusso flusso anche alle cinematografiche, per fortuna, e questo è un bel segno, anche perché appunto la gente, il pubblico aveva voglia di tornare a vedere un film non più sullo schermo piccoletto, ma in una sala cinematografica. C'erano
quante persone potete accogliere in cinema, allora, insieme?
Noi possiamo accogliere 36 persone, la nostra sala è di 72, possiamo accoglierne 36.
50%.
Possiamo accoglierne 36-50%, e ovviamente, già come era successo nella piccola finestra d'apertura fine estate, inizio autunno dello scorso anno, questa cosa si è trasformata da necessità in virtù, nel senso che abbiamo dovuto modificare ovviamente anche gli orari di proiezione in fascia tardo pomeridiana, che devo dire sono molto apprezzate dal nostro pubblico. Questa cosa di aver introdotto questa fascia, questa proiezione tardo pomeriggio, ha avuto successo. Ovviamente bisogna prenotarsi, lo consigliamo, certo, ovviamente, perché i posti sono pochi, e per prenotarsi delle informazioni le trovate tutte sui nostri social. Prenotatevi, ma soprattutto può capitare l'inconveniente che all'ultimo momento non riuscite ad arrivare, fatecelo sapere, perché altrimenti i posti sono pochi e rischiamo di non accettare persone che arrivano quando ci sono prenotazioni che potrebbero essere disdette.
Questo certo, con quale film avete riaperto?
Mi stai facendo una domanda che mi lascia un po' così.
Domandona,
con quale film precisamente non abbiamo aperto, in questo momento non me lo ricordo, però il film che ovviamente, come era prevedibile, ha letteralmente sbancato il botteghino, possiamo usare questa espressione, è stato Nomadland. Esatto. Ovviamente.
Ecco, in tutta Italia sta andando molto bene, un bellissimo ovviamente. Film, certo.
Sì. Però Francesco, voi siete anche una sala, anzi siete famosissimi per essere stati quelle che hanno accolto tra i più grandi gruppi musicali degli ultimi 30 anni, diciamo, no? E adesso sì. Qual è il prossimo passo per poter tornare ad un concerto?
Allora, c'è da dire che per noi, come per tanti altri colleghi, questa cosa della riapertura e della possibilità di ricominciare a fare spettacoli capita in un mese abbastanza critico della programmazione dei locali, no? Solitamente maggio è per i club, per i locali della musica dal vivo, è il mese dove si finisce di fare i concerti, no? Perché poi partono tutte le iniziative estive, la gente ovviamente non va nei locali al chiuso a vedere i concerti. Quindi noi, come tanti altri, non abbiamo avuto il tempo materiale per organizzare un mese di programmazione, non so come dire, che poi in realtà noi facciamo concerti solo nel weekend, quindi sarebbero stati 7-8 appuntamenti e non valeva la pena iniziare con una cosa di questo tipo. Abbiamo però messo in programma alcuni piccoli appuntamenti musicali che facciamo ovviamente in terrazza all'aperto, perché comunque vi ricordo che tuttora si può consumare solamente all'aperto. No? Quindi i tavoli, i nostri tavoli sono in terrazza, bisogna, anche qua consigliamo di prenotare il tavolo, prenotare i posti, perché non si può consumare in piedi, si può consumare solo seduti e al tavolo, e quindi abbiamo organizzato alcuni appuntamenti che si terranno in terrazza, dove appunto ci sarà il pubblico, tranne un esperimento che faremo sabato 22, dove abbiamo pensato di lasciare un piccolo segno prima della pausa estiva, dicendo facciamo un festivalino pomeridiano, è un sabato pomeriggio, è un mattino, un pomeridiano, non so come si dice, però un concerto in questo orario assolutamente partirà alle 15, finirà intorno alle 18:30, alle 19, in modo che poi chi vuole ha ancora un paio d'ore per rimanere in terrazza per scambiare quattro chiacchiere e bersi una birretta. Facciamo questo esperimento dell'orario pomeriggio. Dopotutto la situazione del Covid ha costretto noi operatori dello spettacolo di comportamenti, di orari, di organizzazione degli eventi, e quindi di conseguenza il pubblico pian piano si sta adattando anche a queste nuove modalità di fruizione degli spettacoli, no?
Certo. Dormite più che parole.
Allora, io come tanti altri colleghi devo dire che con questa idea di fare gli spettacoli molto anticipatamente rispetto agli orari soliti siamo contenti, posso dirlo.
Quando
si è sempre detto ma in Germania, in Inghilterra, in Danimarca i concerti 7 e finiscono e noi diciamo facciamolo pure in Italia, non ha mai funzionato. Ora siamo stati obbligati a farlo ed effettivamente già l'esperimento fatto l'autunno scorso ha dimostrato che si può ed è anche più bello, non so come dire.
Ce l'insegnava a Woodstock, Jimi Hendrix aveva suonato alle 7 del mattino più o meno.
Ad esempio.
Infatti.
Lì perché era proprio sforato.
Sì, qualcuno dormiva, qualcuno ascoltava.
Qualcuno no.
Senti, sì. Francesco, invece una domanda invece sul settore, perché tu ovviamente hai tanti anni di mestiere, tanti colleghi, conoscerai tante situazioni. Ma questo settore, più o meno quello dei circoli come il vostro, che hanno tipo, stanno uscendo vivi o qualcuno è rimasto per strada?
Allora, purtroppo tanti sono rimasti per strada, questo bisogna dirlo, tanti sono rimasti per strada perché, ma tra l'altro quelli che sono rimasti per strada, facendo un'analisi, sono quelle realtà che non hanno una solidissima struttura alle spalle come possiamo averla noi e con una storicità come possiamo averla noi, no? Sono strutture magari nate da qualche anno che avevano il tempo necessario di ammortizzare gli investimenti iniziali quando si parte con un'attività di questo tipo e non ha avuto il tempo materiale di farlo, purtroppo. Una bellissima esperienza, tra l'altro, di luoghi milanesi, ma non solo a Milano, ma anche in un po' tutta Italia, belle, interessanti, brillanti, con delle bellissime proposte culturali, musicali, hanno dovuto mollare il colpo, purtroppo. E questo anche perché, io non mi stancherò mai di ripeterlo, comunque il nostro è un settore che già anche pre-Covid non avesse tutte queste garanzie, no? Tra l'altro noi abbiamo fatto un paio di iniziative a livello nazionale molto importanti sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista anche politico e ad esempio dopo che abbiamo fatto quella bellissima iniziativa che è stata dove abbiamo radunato tutti i locali più importanti d'Italia in un'iniziativa comune. Ad esempio nei vari decreti da parte sia del Ministero, dal MIBACT che anche invece dal punto di vista governativo è iniziata ad apparire la definizione live club o locali di musica. Si è sempre parlato di cinema e teatri, ma dei locali non venivano mai citati, erano magari sottintesi, si riusciva magari comunque ad accedere a qualche forma comunque di sostegno, però ufficialmente eravamo un po' inesistenti, non so come dire. Adesso, se non altro, c'è anche la scritta, la definizione locali di musica dal vivo. Ho presentato anche una nuova regolamentazione anche dei lavoratori dello spettacolo. Devo dire che questa fase che ha visto questa crisi veramente tremenda e assolutamente inaspettata ha contemporaneamente fatto in modo che si attivassero dei meccanismi necessari per questo settore, per la tutela, per la salvaguardia, per la promozione anche delle attività certo. culturali di un certo tipo.
E questi sono gli aspetti.
Sono gli aspetti
nelle
positivi.
Crisi quando si colgono in questo caso da quello che ci stai raccontando esatto. Qualcosa si è riuscito a cogliere. Io ti ringrazio Francesco Pittillo del Bloom di Mezzago, parleremo ancora di Mezzago settimana prossima ma su un altro fronte, quello della Pedemontana che vi dovrebbe passare più o meno sulla testa e questo è un altro tema importantissimo. Grazie Francesco, buona serata.
Grazie mille a voi, grazie mille, passate a trovarci in questi weekend di maggio. Grazie.
Senz'altro, grazie a te.
Buona serata, ciao. Ciao.
Ecco Cristian, lo anticipavo, settimana prossima avremo un'altra Glocal, cioè ci occuperemo torneremo sull'Europa. Sapete, ci sono state le elezioni in Gran Bretagna, c'è anche il caso degli europei, compresi diversi italiani, che sono stati
bloccati,
imprigionati in Gran Bretagna, bloccati, immessi in questi centri di detenzione ed espulsi, un po' come succede con gli immigrati stracomunitari in Italia che finiscono al centro di via Corelli. Ecco, sta succedendo qualcosa del genere. Oggi per la prima volta si è occupato anche la stampa britannica, parleremo di questo, ma poi parleremo di un tema molto importante per il nostro territorio, lo anticipavo, questa la grande infrastruttura pedemontana che interessa le province di Como, Varese e quella di Monza e Brianza, che si era inceppata a lentate sul Seveso, pareva che non dovesse andare avanti, dovrebbe fiarcate, pareva che non andasse avanti, e invece si, in qualche modo, come i mostri dei film horror, ha ripreso vita, anche se non come doveva essere. Ci sarà questa grande manifestazione degli ambientalisti domenica 23 maggio e di questo parleremo settimana prossima in Colpo di Covid, e anche in Magazine, che vi ricordo è il nostro settimanale di informazione che va in onda il venerdì mattino. Mi ha bruciato pure la nostra distra, Cristian Alacqua, per il compleanno. Cristian, buona serata a tutti voi. L'appuntamento sempre su queste frequenze dei social o direttamente sul sito di ianradio.it. A domani per il Magazine e la settimana prossima per Colpo di Covid.
Colpo di Covid. L'Italia che resiste.
Ecco Chris.